Stiamo leggendo dagli scritti di Balasulam l'articolo Esilio e Redenzione. Le domande si possono fare sul nostro sito KTV. Le domande relazionate al tema di studio saranno trasmesse dal vivo. Esilio e Redenzione. Sottotitolo: l'armonia fra e in loro puoi comprendere che non ci sarà riposo, perché voi dite scusate, non stanno leggendo correttamente. Bisogna comprendere che questo ce lo scrive un cabalista, dice Rav. La definizione della saggezza della Kabbalah non sono esatte come quelle che un cabalista dice. Si riferisce al desiderio di ricevere con il fine di ricevere. In ebraico, egizi, eccetera, sono desideri con il fine di dare. Ogni persona quindi può essere che sia diviso in tra laici ed Israele. Questi desideri che vogliono solo riempire se stessi e desideri che provengono dall'amore agli altri e dall'amore agli altri e all'amore al Creatore. Ognuno può dire che in quale parte del desiderio di ricevere generale che lui della creazione a che parte lui appartiene. E allora, secondo questo, noi possiamo comprendere a che cosa si riferisce in relazione a questo. La religione già ci spiega in altri posti che la religione significa il metodo di ricezione, il metodo della Kabbalah, della saggezza della Kabbalah, che aiuta la persona a essere religioso, dati, cioè arrivare alla linea di mezzo, dat, tifere di esod, e con questo dirigersi il desiderio di ricevere che sia col fine di dare. È così. Per questo, se noi così leggiamo le cose, non entriamo in nessuna confusione, ma invece proprio tutto è secondo il desiderio di ricevere, che è tutta la creazione e tutti i discernimenti che ci sono in lui, che quindi possiamo analizzarli correttamente e poter vedere dov'è che ci troviamo, in correzioni o in corruzioni. È tutto chiaro? Su questo non ci sono domande, perfetto, andiamo avanti. Avaya ci ha mostrato già che non c'è nessuna esistenza di Israele in esilio e non troveranno un riposo come il resto delle nazioni che si mischiarono tra le nazioni e che trovarono riposo. Rav dice, cioè che noi abbiamo Kelim che si chiamano Yashar Kel e loro non si sentono bene fino a che arrivano alla loro correzione, e possiamo sentire questo su noi stessi, che ci sono una mancanza di silenzio interiore, perché tutto il mondo va avanzando verso la correzione finale e noi comprendiamo che ci sono questi desideri che provengono, che vengono alla rivelazione, che vogliono arrivare alla rivelazione del Creatore, e allora non hanno riposo, non possono calmarsi nel desiderio di ricevere. I desideri sono in questa vita civile, comune, ma che devono arrivare alla rivelazione del Creatore. Solo con questo raggiungerà la pace e il riposo e il riempimento, sì. E se gli altri popoli che si sono mischiati con i laici hanno trovato riposo, e fino a che non si sono mischiati con loro non è rimasto niente di loro. Non è così invece Israele, che questo popolo non troverà riposo tra i popoli fino a che il vincolo sia da lì a cercare il Signore tuo Dio, e troverai a Lui perché lo chiederai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Qui c'è una divisione molto facile, dice il Rav. Ci sono coloro che hanno bisogno nel loro desiderio di ricevere di sentire la forza superiore, e solo con questo possono calmarsi, e ad altri invece che questa cosa non importa. Nessuna inclinazione verso la rivelazione del mondo spirituale, ma gli importa solamente a riempire solo il loro mondo materiale, calmarsi e basta. Anche in quelli che c'è in loro il desiderio della forza superiore, anche quelli che non esiste in loro, ci sono tali stati e tali altri stati, però alla fine dei conti non è la persona che decide, ma è il suo desiderio quello che decide. Qui ci riferiamo a come noi possiamo, se ci sono questi desideri per aderirsi al creatore, a come realizzarli. Però non c'è coercizione nella spiritualità, certamente che la persona non sente nessuna inclinazione a scoprire questa forza superiore, allora noi non possiamo, cioè è proibito anche di parlare con lui, cioè non mettere un ostacolo davanti a un cieco, cioè dargli solo la possibilità di godere della vita così come a lui gli piace, senza danneggiare gli altri, però che ne goda. Noi possiamo spiegare questo attraverso la provvidenza, e il verso che afferma in merito a noi che la Torah è verità e tutte le sue parole sono verità, e povero colui che dubita della sua verità. E quello che si dice di noi, Dio non voglia che questo sia un caso e una fede cieca. Questo ha una sola cura, un solo rimedio: portare i problemi alla nostra testa a tale grado che vediamo che non sono una coincidenza, ma invece la provvidenza leale destinata a noi dalla Santa Torah. Rav dice: sì, in verità i nostri desideri per arrivare al Creatore, e se noi non lo sviluppiamo, non avanziamo verso questa azione, e con questo quindi noi portiamo su di noi grandi problemi, perché in essenza facciamo cadere i cieli sulla terra, e con questo noi causiamo che la discesa delle luci che devono correggere i desideri, con questo a noi causiamo che i nostri desideri, invece di elevarli verso le luci e riempire se stessi con queste luci sublimi, è come se nemmeno vogliamo riceverli in basso senza correzione. Quindi questa è l'oscurità e si porta tutta la distruzione al mondo. Anche coloro che non fanno la correzione e che sono capaci di farlo, di elevarsi alla correzione, e di essere il tubo fra la luce superiore e tutto il resto dei desideri, i popoli, o che... Cioè questo è quello che noi causiamo. E per questo non solo il problema è per quelle persone che non possono realizzare il desiderio per la rivelazione del Creatore che gli è dato, ma in quanto che loro anche possono fare il male agli altri desideri, che non possono fare niente per se stessi e sono dipendenti da loro. Questa è la questione dei popoli del mondo che soffrono con Israele, con la loro correzione, quindi soffrono l'antisemitismo e quindi tutto il resto. Qui c'è in verità una ragione per tutte queste relazioni reciproche, è chiaro? Bene. E dobbiamo chiarire questo punto per la legge dello sviluppo stesso, che per la natura della guida fedele che abbiamo raggiunto attraverso della Santa Torah, abbiamo ricevuto uno sviluppo più rapido che lui delle... che quelle delle altre nazioni. Rav dice: perché sappiamo come utilizzarlo in un certo modo, la luce superiore che ci sviluppi, però non ci sviluppa, cioè ci sviluppa per lo sviluppo spirituale, non per il lavoro materiale. È dovuto al fatto che i membri di queste nazioni si svilupparono così, sempre c'è stata la necessità di andare verso in avanti per raggiungere il creatore di Cerrar, cioè elevarsi spiritualmente. ed essere estremamente meticolosi con tutti i precetti della Torah. Rav dice: correzione del desiderio di ricevere graduale, che possiamo arrivare nuovamente a stare uniti con il Creatore. E perché non volevano questo, ma invece hanno voluto mischiare e includere lì i loro propri desideri. Rav dice: perché noi vogliamo utilizzare la spiritualità per il mondo materiale, ma invece la spiritualità la vogliamo far ascendere nel mondo materiale, quindi è l'olishma, cioè l'olishma è elevarono la ricchezza e il potere al di sopra della loro giustizia, come le altre nazioni lo fecero, e si distrusse il primo tempio. Rav dice: se invece di purificarci con il fine di ricevere nuovamente, andremo verso il desiderio di dare tutti i nostri desideri, così ci eleveremo ogni volta di più. Se noi invece di questo utilizziamo tutte le nostre capacità per fare il bene con il mondo materiale, noi causiamo danni prima di tutto al popolo di Israele attraverso di noi, poi a tutto il mondo. Perché a noi, a tutto il mondo, non trasmettiamo la cosa, cioè siccome noi siamo un tubo e non lo trasmettiamo, e invece di elevarci noi cadiamo, e pertanto i problemi che arrivano al popolo di Israele per mancanza di correzione. A suo tempo, ogni volta quando avremmo dovuto aver fatto questo, ritorna come un grande colpi, come grandi colpi, così come la storia ci ha mostrato. Però anche se la Torah lo proibisce, loro hanno negato la Torah e la profezia e adottarono le abitudini dei loro vicini per poter godere la vita tanto come l'egoismo che richiede. Invece di elevarci con il fine di dare ogni volta di più, dice Rav, trasmettere le luci superiori attraverso di noi a tutti i popoli del mondo, che possiamo fare questo, per esempio, dal primo tempio, quando raggiungiamo la nostra correzione personale di Israele, in particolare di Israele, che tutti i vasi siano con il fine di dare, cioè come noi studiamo Galgal Tavenaim, che sta corretto con il fine di dare. E allora abbiamo Ahab, e quindi noi abbiamo bisogno allora di continuare a elevarci dal grado del primo tempio più e più verso in avanti, cioè aggiungere a questo a tutti gli altri kelim dei popoli del mondo e cominciare a ricevere con il fine di dare. Così è in Ahab di ascesa, e fino al termine della correzione, che allora si chiamerà Ahab di discesa. Sì. Continuiamo con la lettura. E perché la Torah ha proibito tutto questo e ha ricevuto tutto dagli altri popoli perché possano godere della vita come che è chiesto da loro tutto l'egoismo. Può essere che desideravano connettere a se stessi i desideri degli altri popoli di vasi estranei. Non parliamo sui popoli, dice Rav, ma all'inclusione della faccia della terra, cioè ciò noi ci riferiamo all'inclusione interiore. Può essere che questo lo volevano fare, ma non potevano lavorare con questo, e allora sono venuti ogni tipi di metodi estranei, che così possiamo in un certo modo farlo per meschiarci e prendere da loro i loro desideri ed elevare la spiritualità. Però prima bisogna includersi di loro, e allora anche questo è per il bene dei cieli, e così si è fatto con questo. Immediatamente quando la persona si trova in questi desideri, in questo lavoro, è molto pericoloso, e quindi lui comincia a ricevere questo come dagli altri popoli, l'influenza degli altri popoli, che al principio pensa che tutto lo fa per fare con questo un'ascesa spirituale, la correzione del mondo, e dopo lentamente si include di loro, ed è più facile, più comodo, più comprensibile. E con questo già il popolo si disfa proprio, e quindi si debilita, e la forza del popolo si debilita. E perché lo fecero così? Si smembrarono le forze dei popoli, pochi andarono dietro il re e altri pochi andavano dietro ai profeti. In questa separazione continua fino alla distruzione del Tempio, Rav dice, cioè il popolo si divise e c'era qualcuno che pensava di doverlo fare in un modo e qualcuno che doveva pensare di farlo in un altro, e quelli che andavano dietro ai loro desideri e altri che andavano dietro alla dazione. E si è fatta una grande divisione nel popolo, quindi così si è fatto dal principio, e quindi gradualmente poi coloro che mantenevano l'intenzione con il fine di dare si chiamavano cabalisti, e tutti gli altri si chiamano le nazioni. Che anche ricevettero i costumi e le abitudini di altri popoli e credevano che quello era il lavoro corretto spirituale, che così dovevano farlo, e così ognuno è rimasto da allora nelle sue abitudini. I cabalisti, che così in ogni generazione, quei pochi di ogni generazione e tutti gli altri sono di coloro che servirono le abitudini delle nazioni, che si chiamano i re. E nel secondo tempio è stato molto accentuato tutto questo, perché questo si è visto apertamente per mezzo degli alunni, e che i loro maestri c'erano i Tzadoik, che loro dicevano che la Torah è più che la nostra Torah è più importante che la Torah dei cabalisti, e allora hanno cominciato a fare questo come una grande forza molto potente al di sopra dei cabalisti, che tutta la cosa principale era la necessità per il Lishma, così come è scritto in quello che hanno detto i saggi: prendetevi cura delle vostre parole, perché non volevano uscire dall'egoismo. Rav dice, con il fine di dare non era un obbligo, puoi farlo come tu vuoi, come tu puoi, anche con il fine di ricevere. Se tu osservi quello che c'è scritto, allora con questo ti si converte a un atto fisico dei precetti, e questo va bene, questo è sufficiente. Vivi con questo e non morirai così. Ci sono ogni tipo di frasi di questo genere che rinforzano, e pertanto molti popoli che si sono fatti una setta molto grande, che si chiama Tzadokim, i giusti, che erano i ricchi e gli ufficiali, perseguendo i desideri egoisti diversi dal sentiero della Torah. Rav dice, loro vanno tra la forza e la ricchezza, dietro a queste cose possono raggiungere tutto, e allora con la ricchezza loro possono prendere il governo e portare tutto al loro cammino. E i cabalisti rimangono da un lato deboli, che li guarda e vedono che forza hanno, che cosa possiamo fare, non gli si permette nemmeno. Rabbi Shimon, per esempio, si scappa, e tutti i cabalisti alla fine dei conti si nascondevano e scompaiono perché non li trovino e che non li vedano. E loro litigarono con i Prushim e portarono il governo del regno dei Romani su Israele, e loro furono quelli che non si fecero la pace con i tiranni, come i nostri saggi consigliarono per la Torah, fino a che fu distrutta la gloria di Israele e Israele fu esiliato. Domanda, diceva, è chiaro tutto, vero che è? Sì, Peter. Domanda, qual è la relazione fra Israele e i popoli del mondo? Durante il tempo, durante i tempi del Tempio, nei nostri tempi, una connessione molto stretta, dice Rav, non c'era limite. Tutto era libero, non è come oggi, che hai un passaporto e devi passare la frontiera. Era molto più facile nei nostri tempi, in quei tempi, le relazioni fra i popoli, c'erano molti scritti su questo. E anche i saggi che stavano in Israele, che venivano i popoli del mondo, si includevano nei popoli e studiarono, c'erano molto di questi, che come Balasulam, che scrive che tutto questi greci ricevettero dai tempi dei profeti la loro saggezza. Questo significa che questo era chiaro per tutti, che questo popolo non è un popolo, ma che va secondo la sua ideologia, che accetta la sua ideologia come questo popolo. Non c'è niente di speciale in questo. Per questo c'è gente strana e gente che sono Israele. Tutto è secondo la relazione tra la persona con relazione al suo ruolo in questo mondo. E pertanto ci sono state molte persone che si sono incluse nel popolo di Israele e che seguivano il popolo di Israele. Non parliamo sui racconti conosciuti, ma per esempio non di Rabbi Akiva stesso, ma molta gente dei popoli del mondo, cioè al di fuori di coloro che sono usciti da Babilonia e sono arrivati alla terra di Canaan, che si chiamano Israele, cioè è una congregazione di tutti i popoli del mondo, e si sono aggiunti a loro molti. Sì, chi altro? Domanda. Armonia fra lo sviluppo e la cieca. Non si riferisce alla religione, dice Rav, dice dipende a cosa ti riferisci con religione. La religione si riferisce alla saggezza della Kabbalah, cioè si riferisce al sistema che ti porta a te all'adesione col creatore. Domanda, come arriviamo a questa armonia? Rav dice, Rav, per mezzo del fatto che noi osserviamo la legge dell'equivalenza di forma fra il creato e il creatore, grazie alla connessione fra di noi e alla divulgazione. Chiedono, Rav dice, non voglio parlare di questo. Simushi. Domanda. Nel nostro mondo ci sono molte leggi, e se noi non obbediamo a queste leggi, la natura ci castiga. Quali leggi, dice Rav? La legge della natura, dice Mushi. Ci sono leggi, se le persone le obbediscono non ricevono castighi. Rav dice, ci sono le leggi della natura nel grado di inanimato vegetale vivente, se io non le obbedisco io sono castigato secondo questo, che queste regole sono del mondo materiale. Ci sono le leggi della natura spirituale e nell'identificazione della persona col creatore, queste leggi sono leggi selettive, sono leggi che sono graduali, cioè secondo il grado dell'Adamo, come noi per esempio nel nostro mondo relativamente alle persone, se è un bambino gli è permesso, a un ragazzo già ci sono cose permesse e non permesse, un adulto ok, debole magari in una forma o un'altra, si prende in considerazione quella persona che cosa può fare. Così è nella spiritualità. Lì ci sono le leggi che sono in accordo al grado della persona. Domanda. Noi dobbiamo aspettare che questa forza superiore, che la persona la conosca questa forza, e poi esigere da loro. Rav dice, io non so, questa legge superiore, la luce superiore scende in tutta la scala dei gradi, che questa scala si è formata fra la relazione della luce superiore e il desiderio di ricevere, e la relazione fra i due forma la scala dei gradi, la relazione fra di loro, l'eguaglianza o paragone fra di loro, e in queste relazioni si formano le leggi. Che cos'è una legge? È un'eguaglianza fra la luce superiore in un certo grado e il desiderio di ricevere, che in un certo modo possono connettersi. E allora, nel grado in cui noi ci troviamo, è proibito di conoscere, sapere, vedere cose che noi non conosciamo e che non vediamo. Significa che questo è il nostro bene, perché così dall'alto verso il basso è stato creato. Anche quando io dico che voglio in un altro modo, non aiuterà in niente. Devo comprendere perché, però al di fuori di questo, cioè che io comprendo o non comprendo, io devo obbedire, perché così si esige, da questa è la natura. Non mi aiuterà a parlare di questo, che è giusto o ingiusto, oppure che io devo dire che è giusto oppure no. Domanda? Sì, è chiaro, però ad ogni modo io domando perché è così. Rav dice: perché è il nostro bene, quello che è occulto è per il nostro bene, perché altrimenti saprei e non potrei fare niente. Domanda. Noi per esempio, noi cerchiamo, vediamo, può essere che magari non esercitiamo tutto questo. Perché esigere tutto questo da tutte le altre persone? Rav dice: io ti rivelerò tutte le leggi, che ti rivelo un segreto che non conosci. Tutto quello che noi sentiamo sono forze che ci dirigono con il massimo dell'amore e con il massimo del prendersi cura proprio nella direzione corretta. Non c'è più che questo, solo in questo modo ci guidano. E quello che ci sembra a noi, questo è un segno dove non ti sembra così, e allora significa che come posso correggere me stesso fino ad arrivare a un grado nel quale io lo posso accettare, cioè che io lo vedo come qualcosa di buono. Altra domanda, è possibile? Sì. Relativamente a quello che abbiamo detto, che ad ogni modo nel secondo tempio cos'era questa disputa lishma lo lishma? Rav dice, su quello che significa l'ishma, l'ishma significa dare da me stesso verso fuori, questo significa l'ishma. Se io devo stare in modo puro, secondo il mio grado, per quanto mi si rivela nel desiderio di ricevere, se io devo utilizzarlo solo con il fine di dare, o se si può così più o meno. Domanda, non che questi volevano fare la Torah con i precetti esteriori o in modo interiore, non era questa la disputa. Rav dice, da questo proviene, se tu hai tutta l'importanza degli atti esteriori, allora porterai a loro tutta la forza e la potenza, e tu così educhi la generazione. Per questo adesso si rivela la saggezza della Kabbalah e dice che non è sufficiente, non è che è proprio contro a questo, non è sufficiente, noi abbiamo bisogno adesso di aggiungere a questi l'intenzione con il fine di dare. E queste già sono correzioni interiori, le mie relazioni alla vita, alla creazione, al mio compito, al creatore, al popolo di Israele, ai popoli del mondo, questo cambia tutto. Questo cambia il mondo interiore della persona, come lui si vede se stesso e la realtà fuori di sé. Con questo, di questo si occupa la saggezza della Kabbalah.
No.
Sì. Domanda. Tzadok e Baitok continuano l'afflizione del popolo di Israele?
Summon the power of the creator, the quality of Hashpa'a.
Come possiamo connetterci per un certo modo, concentrare, creare la qualità della d'azione fra di noi? Ci avviciniamo al congresso anche adesso e superare questi popoli che si sono radicati nel nostro cuore. Non ho capito, ripeti la domanda, dice Rav, che fare? Domanda.
Summon the strength of the creator, the quality of bestowal to overcome in our heart these corrupt nations.
Come possiamo invitare la forza del creatore per superare la corruzione dei popoli del mondo che si sono radicati nel nostro cuore? attraverso la connessione fra di noi, dice Rav, altrimenti non hai connessione col creatore. La connessione, dice Rav, anche indesiderabile che c'è nella decina, è meglio che una buona connessione senza decina, perché ad ogni modo connetti la decina al creatore anche in modo impuro, ma ci connette con lui. Se in un certo modo noi lavoriamo però ognuno in modo individuale, questo non si considera, il lavoro individuale non si prende in considerazione. Domanda: come essere sicuro che non lavoro come giustificando? Rav dice: questo lo dobbiamo chiarire fra di noi. Altra domanda? Sì. Posso domandare sulla società? Noi abbiamo una domanda. Durante il congresso degli Stati Uniti ci saranno congressi specchi anche qua in Petah Tikva, dalla sera del venerdì fino alla fine del sabato, e anche in Europa, in Russia ci saranno molti congressi specchi. In ogni anno durante questi tempi si eleva un chiarimento degli amici. Ci sono amici che pensano che dobbiamo stare aderiti all'orario degli Stati Uniti e altri che pensano che conviene organizzare le ore che siano più comode e vedere le cose registrate, le lezioni registrate. Rav dice: vediamo negli Stati Uniti a che ora. Domanda: se noi ci aderiamo alle orari degli Stati Uniti dalle 4 della sera fino alle 5 della mattina, il tempo di Israele, dalle 4 del pomeriggio alle 5 del mattino, ora di Israele, sarà il congresso. Allora che ce ne andiamo a dormire, poi torniamo intorno alle 3 alle 4 del sabato, dice Eren, e continuiamo così in Petah Tikva fino alla fine dello Shabbat, perché la domenica bisogna lavorare. Per esempio dalle 4 alle 5 fino alle 11 e mezzanotte. Rav dice: io, secondo quello che io comprendo, voi non potete in queste ore, dalle 4 del pomeriggio fino alle 5 del mattino, stare svegli. È impossibile. Che guardi a me? Certo no. Per questo voi dovete dovete mettere il congresso secondo i vostri orari. Come, a che ora più, a che ora meno, non lo so. Può essere che magari bisogna ampliare le ore, invece di, per esempio, invece di studiare dalle 3 della mattina, dalle 2 della mattina, invece fino alle 6, magari fino alle 7. Se voi non potete, allora poi la potete vedere. Però in ore comode, diciamo così, non è un obbligo che venite qua e dormite durante il congresso come se stessero le stesse ore. Al di fuori del Nord e Sud America, che sono più o meno la stessa ora, io non raccomando all'Europa e alla Russia, cioè a tutto il resto delle time zone, delle zone di tempo, io raccomando di mettere il congresso nelle ore più comode, che la persona sia sveglia e che possa col cuore e la testa partecipare a tutto quello che può, senza nessun dubbio. Vediamo, è contro la natura, non si può fare niente, è impossibile. Che altro? È tutto? È tutta la tua domanda questa? Non c'è nient'altro? Va bene. Voi siete d'accordo con questo, vero? Sì, eccellente. Una domanda.
Sometimes what I saw here is that sometimes we decide that okay, we there are some event that we don't follow together, and there are some event that we follow not live.
Terence dice: io vedo che a volte parte degli eventi li vediamo dal vivo e le altre parte non sono dal vivo. E non possiamo dormire perché gli amici poi si connettono e quando vado a casa non posso dormire. Rav dice: c'è qualcuno che sta traducendo, c'è qualcuno che è di turno per servire al congresso lì. Quanti team ci sono qua che devono stare di turno? Qualcuno me lo può dire? O nessuno? Ci sono molti team, dice, che dicono gli amici, anche quelli che traducono, anche la gente che sta in trasmissione, il suono, i tecnici, il video, eccetera. Tutti gli altri no. Allora, quelli che devono stare di turno, che siano di turno, ma gli altri no, dice Rav. Io sono a favore che la persona che arriva alla lezione deve essere sveglio, deve poter captare la lezione, non che se il corpo che sta seduto qua addormentato. No, non va bene questo. Anche così, guarda quanta gente dorme, specialmente che anche che trasmette dal vivo, tu vedi sugli schermi e devi includerti, non hai abitudine per questo. Quindi queste cose che sei abituato, che davanti a te c'è un pupazzo che si muove. Io raccomando di fare così. Quello che sta di turno, allora va bene. Può essere che possiamo farlo i turni in un modo più, come dire, più dividerli di più i turni, perché così, se io do per esempio ogni lezione quant'è? 2 o 3 ore, 2 ore e mezza, ok, e ci sono 3 lezioni al giorno per 3 giorni, c'è un congresso, 2 ore e mezza la lezione, gli dicono al Rav, 2 ore e mezza per 3 moltiplicato per 3, 7 ore e mezza. Chi può fare così tanto tempo? Bisogna dividere il carico in diversi gruppi. Fatelo così, in questo modo che la gente non sia rinchiusa così in un chiosco, in una cabina lì a tradurre da lì, ma che si includano anche con gli amici e di più. Bisogna fare preparazione. Bene, io spero che sia così. Se è possibile, è chiaro che la gente di qua deve stare sveglia, perché altrimenti sarà. Però, se invece di fare il congresso in una forma inversa, ci sarà qualche beneficio nello stare dal vivo, perché il congresso deve essere un congresso con molto input dal mondo. Io raccomando, Rav dice, tutti saremo uniti. Vogliamo la preparazione per ogni lezione, vogliamo sentire tutti i gruppi del mondo, bisogna fare preparazione per questo. Rav dice, si può essere che si possano fare gruppi di turni, può essere, non lo so. Io sto parlando sulla qualità della connessione. Che avrò dalla connessione se da tutti qua vanno dormendo così durante le cose, che se tutti dormono? Sì, è chiaro, non si può mantenere le persone sveglie con le ore in cui bisogna dormire, ma possiamo magari in qualche modo, durante le ore del congresso, possiamo magari mettere uno schermo dal vivo in certe ore. Va bene, controllate voi, io non lo so, dice Rav. Io mi preparo per stare sveglio alle sue ore e dare le lezioni come hanno bisogno, basta. Io non ho alternative. Sì, Gilad. Maggiormente quello che facciamo in questi casi, noi facciamo la parte che si può. Per esempio, cominciamo venerdì alle 4 e vediamo fino alle 10, tutti sono svegli, la terza lezione la copiamo alla mattina e poi dopo che dormiamo ci svegliamo, vediamo la terza lezione non dal vivo e poi continuiamo col processo di stare insieme con gli altri. Il congresso negli Stati Uniti o in America sempre noi lo facciamo in questo modo. Rav dice, per esempio, la lezione zero, qua la potete vedere alla mattina, giusto? È qui all'1:30 della mattina, fino alle 4 di mattina. Sì, si può, perché poi dopo c'è il venerdì e quindi il sabato. Bene, in essenza, cercate di farlo. Io spero che voi possiate chiudere, accordare tutto, che possano stare tutti connessi e anche belli svegli. Missione quotidiana. Oggi di turno ci sono gli Stati Uniti, San Luis, Colombia, gruppo virtuale, San Pietroburgo, decina 4, sud di Golan, Petah Tikva 24. Il gruppo virtuale di Colombia hanno preparato la missione. Durante il giorno identifichiamo quello che ci dirige, al fine del giorno partecipiamo con la decina in quello che scopriamo. Durante il giorno identifichiamo i serot che ci dirigono verso... Scusate, non si è capito. Lezione dello Zohar. Siete invitati a vedere la lezione del Zohar dal vivo con Rav Lightman nel nostro sito kabsio.el. Grazie a tutti i telespettatori e che abbiate una buona giornata. Lezione di conoscenza della Kabbalah. Vi invitiamo a conoscere la saggezza della Kabbalah e la sua relazione con la nostra vita. La discussione si realizzeranno in aprile in diversi luoghi. Le entrate sono 30 shekel, il registro è in kab.co.el, il telefono 1-700-509-209. Insieme nell'Accademia, per cominciare, per fare il primo titolo, siete invitati a Opening Accademia dal 27 di aprile alle 12:30. E adesso passeremo a fare un riassunto della lezione. Ognuno scrive qualche riga per riassumere la lezione in 2-3 righe. Dedichiamo a questo un paio di minuti. Un grande abbraccio a tutti.
כל חבר מוזמן לשתף את סיכום השיעור שלו בסביבה טובה. ועכשיו נשיר ביחד שיר.
המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come along with one voice we can spread this song bring down the walls you know Together we cannot be wrong.
Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я.
Here we are, you should come along.
las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Here we are, you should come. Together.